19 aprile 2022. A caccia del fondo cosmico a onde gravitazionali. Di Franziska Konitzer fratto Spektrum der Wissenschaft. Quando due oggetti astronomici molto massicci orbitano uno intorno all'altro si generano onde gravitazionali di lunghezza d'onda molto ampia. Science Photo Library. Quando i buchi neri si fondono, la loro enorme energia fa oscillare lo spazio-tempo stesso. Rivelatori come LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia, a Pisa, misurano queste onde gravitazionali e hanno aperto una nuova finestra di osservazione sul cosmo. Ma la maggior parte delle volte i buchi neri non si scontrano, semplicemente orbitano l'uno intorno all'altro. Le onde gravitazionali generate nel processo riempiono il cosmo con un rumore estremamente debole, il fondo a onde gravitazionali. Gli esperti si dicono certi che questo segnale di fondo di onde gravitazionali a bassa frequenza esista effettivamente nel cosmo, ma la caccia è una specie di gioco d'attesa. Sappiamo che queste onde gravitazionali molto probabilmente esistono, si sa come individuarle e si iniziano le osservazioni ben sapendo che bisognerà aspettare anni o decenni prima di avere un insieme di dati da cui possono essere rilevati. Quando nel 2016 LIGO, insieme a Virgo, nostra direzione redazionale, ha dimostrato che le onde gravitazionali esistono davvero, il gioco di attesa di Michel Cramer del Max Planck Institute per la radioastronomia di Bonn era già in corso da un bel po'. I nostri insiemi di dati partono dalla metà degli anni 90, spiega. Ecco da quanto tempo lui stesso è alla ricerca di onde gravitazionali a bassa frequenza, anche se non con uno strumento di alta precisione come quello usato dall'osservatorio LIGO sulla Terra, ma con l'aiuto degli impulsi di radiazione estremamente regolari di pulsar lontane. Le onde gravitazionali emergono dalla teoria generale della relatività di Einstein come un effetto collaterale inaspettato, per così dire, masse accelerate creano onde nello spazio-tempo. Einstein stesso non credeva che sarebbe mai riuscito a dimostrare questo curioso effetto. Ci sarebbe voluto circa un secolo perché l'umanità realizzasse un esperimento in grado di fare proprio questo. L'osservatorio LIGO registra quando un'onda gravitazionale accorcia o allunga i tunnel lunghi 4 km dei suoi due impianti di una lunghezza pari al diametro di un nucleo atomico circa. Lo stesso schema sperimentale opera a Virgo, nostra direzione redazionale. Ma per quanto tutto questo sia impressionante, la finestra di osservazione che si apre è minuscola. La maggior parte delle onde gravitazionali non è visibile a LIGO. Proprio come la radiazione elettromagnetica, le onde gravitazionali hanno uno spettro di diverse lunghezze d'onda e frequenze. Più grandi sono le masse che generano un'onda gravitazionale, più bassa è la sua frequenza e più ampia la sua lunghezza d'onda. L'osservatorio LIGO e altri rivelatori di onde gravitazionali possono misurare onde gravitazionali la cui frequenza convertita in onde sonore sarebbe nella gamma udibile. Simili onde sono generate in sistemi binari vicini di buchi neri e stelle di neutroni che orbitano l'uno intorno all'altro e alla fine si fondono. Tuttavia, nell'universo ci sono oggetti molto più massicci di questi resti stellari. Questo significa che c'è ancora molto spazio per migliorare la rilevazione delle frequenze dello spettro delle onde gravitazionali. Per esempio, non sono solo i buchi neri normali a scontrarsi, ma anche i buchi neri estremamente massicci di milioni o miliardi di masse solari al centro delle galassie. Per misurare le loro collisioni galattiche, l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, vorrebbe collocare nello spazio un rivelatore di onde gravitazionali con dimensioni di diversi milioni di chilometri. Il Laser Interferometer Space Antenna, LISA, potrebbe rilevare le onde gravitazionali che si creano quando questi giganti cosmici si fondono. Onde lunghe anni luce, ma anche in questo caso si copre solo una frazione dello spettro delle onde gravitazionali. Questo perché collisioni del genere sono estremamente rare, la maggior parte delle onde gravitazionali nel rumore di fondo si genera milioni e miliardi di anni prima della collisione, quando buchi neri estremamente massicci orbitano l'uno intorno all'altro. La gamma di frequenze delle loro onde gravitazionali irradiate è alcuni nanohertz, miliardesimi di hertz, nostra direzione redazionale. Questi buchi neri hanno bisogno di diversi anni per orbitare l'uno intorno all'altro, spiega Cramer. Tra due creste di una simile onda gravitazionale possono passare alcuni anni. Secondo gli esperti, il fondo di onde gravitazionali, che si può immaginare come un ronzio profondo, consiste in questo tipo di sorgenti, mentre le onde gravitazionali misurate da LIGO sono localmente indicate come chirp cosmici. Questo ronzio richiederebbe rivelatori lunghi essi stessi diversi anni luce. Quindi possiamo semplicemente scordarci di poterli realizzare. Ovviamente costruire rivelatori per onde gravitazionali di frequenza così bassa non è molto realistico, sottolinea Cramer. Dopotutto l'universo stesso ha fornito una soluzione al problema che ha posto l'ingrediente principale del gioco d'attesa, per così dire, le pulsar. Pulsar a millisecondi, per essere precisi, pulsar Tingarrai, le pulsar a millisecondi come rivelatori di onde gravitazionali. Le pulsar a millisecondi sono esse stesse X stelle massicce che, dopo la fase turbolenta della fusione nucleare e dello splendore, trascorrono la loro esistenza ruotando attorno al proprio asse diverse centinaia di volte al secondo, come le stelle di neutroni. Le stelle di neutroni sono spesso dotate di un campo magnetico molto forte con il quale accelerano le particelle a energie così elevate che quelle particelle emettono radiazioni elettromagnetiche, onde radio per esempio. Se il polo magnetico e l'asse di rotazione non coincidono perfettamente, come nel caso della Terra, questa radiazione arriva sulla Terra a intervalli regolari. Dalla nostra prospettiva terrestre, la pulsar lampeggia battendo il tempo con la sua rotazione estremamente veloce. In effetti, il ritmo è così regolare che gli astronomi possono prevedere il tempo di arrivo dell'impulso successivo di una pulsar entro un miliardesimo di secondo. Le pulsar possono rivaleggiare con alcuni orologi atomici sulla Terra. Ed è per questo che i cacciatori di onde gravitazionali come Cramer non hanno bisogno di uno strumento delle dimensioni di alcuni anni luce per il loro gioco di attesa, ma di pulsar a millisecondi e di un radiotelescopio. Si tratta di un apparato sperimentale chiamato Pulsar Timing Array. L'idea di base è che una pulsar non può essere turbata da nulla tranne che da un'onda gravitazionale che passa di lì per caso comprimendo e allungando lo spazio-tempo stesso. Noi sulla Terra ce ne accorgiamo perché i tempi di arrivo dei segnali delle pulsar si spostano in modo evidente. Questo non è affatto semplice come può sembrare da Quito. Prima di tutto una sola pulsar non è sufficiente. Ecco perché c'è bisogno di un pulsar timing array da molte di queste sorgenti. I ricercatori vogliono trovare gli schemi che collegano tra loro diverse pulsar nel cielo. Non basta guardare una pulsar in una direzione del cielo e una pulsar in un'altra direzione, ma bisogna confrontarle tra loro, spiega Kai Schmidt, fisico teorico del CERN. Lo si fa per il maggior numero possibile di coppie di pulsar. E poi se i dati di tutte queste coppie si combinano in un certo schema distribuito in tutto il cielo, si può dire se sono onde gravitazionali o no. I ricercatori chiamano questo schema curva di Hellinghausen. In parole povere, essa indica che i segnali delle pulsar vicine o esattamente opposte l'una all'altra nel cielo debbano essere influenzati dalle onde gravitazionali in modo simile. I cambiamenti minimi nei tempi di arrivo dei loro segnali dovrebbero quindi essere correlati. Le pulsar disposte più a angolo retto tra loro invece dovrebbero avere una correlazione negativa, dato che le onde gravitazionali che stavano cercando oscillano ogni qualche anno. Era chiaro fin dall'inizio della ricerca che ci sarebbero voluti anni. Sulla Terra ci sono attualmente diversi pulsar timing array a caccia di correlazioni. Cramer è coinvolto nella European Pulsar Timing Array, EPTA, un'associazione di 5 telescopi, tra cui il radiotelescopio da 100 metri di Effelsberg in Germania, il Nanograv negli Stati Uniti, un consorzio fondato nel 2007, e il Parkes Pulsar Timing Array in Australia. I ricercatori coinvolti stanno aspettando che la loro serie temporale sia finalmente abbastanza lunga da permettere al segnale di cristallizzarsi. Infatti, non basta aspettare pazientemente, durante la campagna di misurazione si cerca di ridurre il più possibile l'incertezza nelle misure di alta precisione. Una di queste, per esempio, è l'incertezza dovuta al fatto che il centro di massa del sistema solare non è conosciuto esattamente, poiché la posizione di Giove nel sistema solare non è determinata con sufficiente precisione, si crea un'incertezza residua nelle misure delle pulsar. Inoltre, il mezzo interstellare influenza le onde radio. Le nubi interstellari di gas ionizzato disperdono i segnali provenienti dalle pulsar. In tutto questo rumore generale, i ricercatori stanno cercando un rumore molto specifico. Non un rumore bianco, in cui tutte le frequenze sono equamente distribuite, ma un rumore rosso con frequenze leggermente più basse che indicherebbe che le onde gravitazionali hanno cambiato i tempi di arrivo delle pulsar. Le onde gravitazionali si nascondono nel rumore rosso. Nel 2021, Il consorzio nordamericano NanoGrav ha annunciato di aver rilevato per la prima volta proprio quelle onde gravitazionali a bassa frequenza analizzando 12,5 anni di dati. Intendiamoci, nessuno stava parlando di una scoperta perché le barre di errore sono ancora troppo ampie. Una curva di Hellinghausen può essere riconosciuta nei dati solo con molta buona volontà. Altri gruppi di ricerca sono quindi più cauti. Vediamo questi segnali dal 2015, sottolinea Kramer. Ma, come il consorzio NanoGrav, temporaneamente il gruppo non aveva pubblicato questi risultati, anche se poi ha cambiato idea. Dopotutto, c'è ancora il rischio che con ancora più dati il segnale cambi da rumore rosso a rumore bianco. Finora, almeno, non sembra che il segnale possa scomparire. Nel gennaio 2022, un consorzio di tutte le Pulsar Timing Array, l'International Pulsar Timing Array IPTA, ha pubblicato un documento tecnico in cui, anche se ancora non si poteva annunciare una scoperta, emergevano ancora più indizi del rumore rosso sperato. Non c'è motivo di ritenere che queste non siano effettivamente onde gravitazionali, sottolinea Kai Schmidt. Ma non possiamo ancora affermarlo perché le barre di errore e le incertezze sono ancora molto ampie. E a volte, anche in questo gioco di attesa lungo decenni, ci possono essere ancora sviluppi inaspettati. Per esempio, la buona idea elaborata da Aviki Apartasarat del Max Planck Institute per la radioastronomia di Bonn e dal suo collega Matthew Kerr del Naval Research Laboratory degli Stati Uniti, ci siamo chiesti se le pulsar a millisecondi potessero essere rilevate anche nello spettro dei raggi gamma, spiega. In linea di principio, simili pulsar non solo inviano segnali radio nello spazio, ma coprono l'intero spettro elettromagnetico. Caccia alle onde gravitazionali anche con i raggi gamma. La radiazione gamma ad alta energia ha un vantaggio imbattibile sulle onde radio, non può essere influenzata dal mezzo interstellare. Da questo punto di vista, la radiazione gamma offre addirittura un vantaggio rispetto alle misurazioni di alta precisione nella gamma radio, poiché questa fonte di errore non esiste. D'altra parte, i raggi gamma non possono essere osservati direttamente sulla Terra perché sono assorbiti dall'atmosfera terrestre. Per nostra fortuna, è il caso di dire, fortunatamente c'è un telescopio per raggi gamma in orbita terrestre dove questa radiazione può essere facilmente rilevata. Il telescopio spaziale per raggi gamma fermi osserva il cielo alle alte energie dal 2008. Partasarat e Kerr si sono chiesti se, in linea di principio, il segnale delle onde gravitazionali delle pulsar a millisecondi potesse essere rilevato anche nello spettro dei raggi gamma. La risposta è, sì, è possibile. Ciò significava che gli esperti avevano a disposizione 12 anni di dati in un colpo solo. I risultati sono stati recentemente pubblicati dalla collaborazione Fermilab sulla rivista Science. E la cosa buona è che non dobbiamo nemmeno fare più di tanto perché Fermi è in orbita terrestre e da lì campiona tutto il cielo, sottolinea Partasarat. Questo funziona così bene che potremmo persino rilevare le onde gravitazionali a bassa frequenza da soli, senza i pulsar timing array nello spettro delle onde radio. È un metodo assolutamente indipendente. Tuttavia, anche Partasarat deve essere paziente. Lui e il suo gruppo sono stati in grado di dimostrare che il metodo funziona in linea di principio, ma di nuovo, semplicemente, non hanno ancora raccolto abbastanza dati. E così, anche per i cacciatori di onde gravitazionali nel range dei raggi gamma, si tratta di partecipare al gioco dell'attesa. Mentre i ricercatori aspettano i primi dati del fondo a onde gravitazionali, si chiedono che cosa potrebbero effettivamente osservare. Che cosa genera il segnale delle onde gravitazionali, perché non è certo il rumore di una singola coppia di buchi neri in fase di fusione a descrivere la curva Hellinghausen, ma un segnale sovrapposto di molti buchi neri estremamente massicci che migrano verso il grano verso il nuovo centro comune quando due galassie si scontrano e orbitano l'una intorno all'altra. Questo è il motivo per cui i ricercatori parlano anche del fondo stocastico delle onde gravitazionali. Se i buchi neri sembrano troppo noiosi, le stringhe cosmiche e anche altri processi nello spazio potrebbero generare simili onde gravitazionali a bassa frequenza. Schmidt ci sta lavorando, vorrebbe cercare segni di stringhe cosmiche resti del tempo dell'universo poco dopo il Big Bang. Queste stringhe cosmiche potrebbero essere segni di transizioni di fase che il nostro cosmo ha subito in quel momento e sarebbero un'indicazione diretta della fisica oltre il modello standard. o forse la curva di Hellinghausen nasconde addirittura un accenno di inflazione cosmica poco dopo il Big Bang che ha fatto oscillare lo spazio-tempo stesso, sembra tutto più complicato di quanto non sia realmente. In definitiva, i pulsar Tinningarai riguardano la capacità di rilevare le onde gravitazionali. Ciò che esattamente è stato rilevato può essere discusso in seguito. Prima bisogna mettere un segnale dietro la curva di Hellinghausen, aggiunge Schmidt. Appena la curva diventerà evidente nei dati dei prossimi anni emergeranno altre domande. Per esempio, si potrebbe poi analizzare la distribuzione spettrale, cioè quali frequenze sono coinvolte e in che misura. Questo potrebbe rivelare se le onde gravitazionali nascondono un segreto cosmologico dall'inizio dell'universo o se sono di origine astrofisica. In quest'ultimo caso, il rumore di fondo indicherebbe un processo che i ricercatori sono quasi certi esista, la fusione di buchi neri supermassicci quando le galassie si fondono. Nei prossimi anni, con più dati, le barre di errore si ridurranno. E se le barre di errore poi si restringono nella direzione voluta, c'è una grande speranza che emerga il segnale per le onde gravitazionali, spiega Schmidt. Egli spera addirittura che il segnale si nasconda già nei pochi anni di dati già raccolti, ma non ancora analizzati. Allora non passerebbe molto tempo prima che i cacciatori di onde gravitazionali possano annunciare una scoperta. Altri ricercatori come Partasarathi non sono così ottimisti. Penso che in questa fase dovremmo essere ancora cauti, afferma. Sono segnali estremamente deboli. Penso che ci vorrà ancora qualche anno prima di avere un risultato. Dopotutto anche Partasarathi sta parlando di anni, non di decenni. Quindi il gioco di attesa nella caccia alle onde gravitazionali per ora continua, ma forse non per molto.